Siamo già collegati con Luigi Caratelli, come vi avevo annunciato. Buongiorno, benvenuto Luigi.
Buongiorno Daniela, un saluto a tutti coloro che sono in ascolto.
Allora, c'è qualche problema forse col collegamento? Sentivo la voce un po', diciamo che tartagliava, speriamo che ora si risolva. Allora Luigi...
Sì, in effetti c'è anche la tua che va a singhiozzi, sì, forse c'è un problema. Vabbè, cioè,
speriamo che strada facendo si risolva. Allora...
Vediamo un po' tanto se c'è il singhiozzo.
Ricordo quando ero piccolina, mi capitava più spesso, non lo so perché da adulta non mi succede, ma mi capitava quel singhiozzo fastidioso, non so se tu l'hai mai avuto, e non sapevo cosa fare.
Niente, c'erano tante di soluzioni, guarda un altro, bevi l'acqua, insomma.
Oppure quello che ti faceva spaventare perché diceva che se ti spaventavi, no? Praticamente il singhiozzo andava via. Quindi c'era
di tutto. Ci sono tanti malati di cuore oggi perché da bambini mi spaventavano per il singhiozzo.
Okay, dopo aver riso un poco, che non fa mai male, no? Perché appunto bisogna durante la giornata prendersi dei momenti in cui ridere, anche ridere di se stessi. Allora andiamo all'argomento di oggi, quindi siamo all'interno delle profezie. Stiamo parlando del papato e ci siamo resi conto come il papato, diciamo, nel suo nascere è stato contestato da scrittori, teologi e padri della Chiesa, quindi all'interno stesso della Chiesa cattolica, soprattutto quando si è andati a formulare alcuni dogmi. E vorremmo parlare, ad esempio, uno dei dogmi, no, della Chiesa cattolica, che è la messa. Vuoi parlarcene?
Sì, diciamo, io posso parlarne con dovizia di particolari perché sono stato chierichetto, quindi tutte le domeniche servivo messa, e diciamo che è un rito affascinante perché è coinvolgente, fa massa, fa comunità, no? Ecco, ecco, ci sono tanti altri modi per sentirsi comunità al di là della messa stessa, anche perché è il rito cardine senz'altro del culto cattolico, no? Perché all'interno di questa celebrazione c'è un posto riservato all'Eucarestia. Quando si andava a prendere, diciamo, l'ostia, no? Io mi ricordo quando ero ragazzo dovevo fare la comunione, dovevo confessarmi prima, perché andare a servire messa, insomma, con i peccati sul cuore era devastante. Poi c'era il momento della comunione. Mi ricordo che a quel tempo, adesso non più, quando facevamo catechismo ci veniva insegnato che bisognava soltanto lasciare sciogliere l'ostia sotto il palato, non ferirla con i denti addirittura, e noi eravamo terrorizzati perché quando riuscivamo a far sciogliere la particola, diciamo, no, della comunione, eravamo contenti perché non avevamo fatto soffrire Gesù. Perché? Perché questo è il mistero veicolato dal tema della messa cattolica, che all'interno della particola c'è il vero corpo e il vero sangue di Gesù, no? Quindi non solo un simbolo, ma è proprio vero corpo e vero sangue. Ora,
quindi ci trasformeremmo, quindi come ci trasformeremmo in cannibali a questo punto, no?
Cannibali, infatti i primi cristiani dai romani venivano tacciati di cannibalismo proprio per questo fatto, per questi riti particolari, no? Mentre l'Eucaristia è un dono di Dio, diciamo, all'interno della Chiesa cristiana, ma si chiama Santa Cena, tutta un altro discorso. Per quale motivo? Perché in questo rito cattolico è il sacerdote che diventa quasi un dio, perché trasforma l'ostia, che ripeto è una piccola particola di ostia, appunto, nel sangue, nel corpo di Gesù. Ecco, diciamo, ha un potere magico. Poi mi ricordo che appena finita la messa noi andavamo di là, oltre l'altare, oppure nella cucina dove c'era il frate cuoco che ci dava a manciate queste ostie, le potevamo mangiare tranquillamente. Ora, nel momento della messa non si poteva mangiare l'ostia, dopo la messa la potevi mangiare quanto volevi. Perché? Perché durante la messa era il sacerdote che aveva questo potere, mentre il cuoco poverino non aveva questo potere e ci regalava le ostie, le stesse che poi magari nella messa successiva venivano di nuovo consacrate dal sacerdote. Insomma, ecco, diciamo che c'è un'idea di rito magico E l'officiante è proprio il sacerdote, è lui che ha questo potere di trasformare l'ostia. Infatti, il miracolo viene chiamato transustanzazione, no? E soltanto nel IV secolo, con il Concilio Laterano del 1215, poi, cioè, transustanzazione viene definito così nel IV secolo, poi nel 1215. Col Concilio Laterano la dottrina riceve proprio i crismi dell'ufficialità.
Ripeti la data?
1215, col Concilio Laterano, sì.
Quindi
Mentre l'idea
siamo molto
parte dal
avanti,
IV
no, siamo molto
secolo. Sì,
avanti rispetto
molto,
all'inizio della
certo.
Chiesa primitiva, no? Quindi dopo mille anni,
No,
più di mille
non ha
anni.
niente a che vedere con la Chiesa primitiva. Infatti è nel IV secolo, cioè dopo Costantino, quando la Chiesa diventa ufficiale, anche un po' pagana, che incominciano queste teorie che, ripeto, vengono ufficializzate solo nel 1215. E da dove si parte? Sempre dal Vangelo, no? Quando Gesù, Matteo 26-26, dice, facendo l'ultima cena pasquale con i discepoli e spezzando il pane, questo è il mio corpo, e poi dando il calice del vino, questo è il mio sangue, no? Però in Giovanni, capito 6, versetto 36, quindi bisogna leggere tutti i Vangeli, che sono uno, diciamo, il compimento dell'altro, il completamento dell'altro. Giovanni 6, 36 dice che proprio parole di Gesù: è lo spirito quello che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho dette sono spirito e verità. Quindi è chiarissimo il Vangelo. Perché andare al di là del Vangelo sostenendo il Vangelo? È una cosa un po' particolare. E quindi anche la pretesa che il sacerdote, con il rito della transustanzazione, rinnovi ogni volta il sacrificio di Cristo, cade davanti alle chiare affermazioni bibliche. Per esempio, Ebrei, capitolo 10, versetto 10, dice che noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, quindi la comunione o transustanzazione, fatta una volta per sempre. Invece nella messa si rinnova continuamente il sacrificio di Cristo. Anche qui siamo contro il Vangelo e potremmo dire, come diceva Nisbet in un suo bellissimo libro, ma il Vangelo non dice così. Ecco, sono dogmi. E anche in questo caso ci sono, qui concludo la prima parte, le testimonianze dei padri della Chiesa, perché bisogna sempre riferirsi alla Chiesa primitiva, no? Che sono sfavorevoli alla dottrina in
Magari ne
questione. Per
leggiamo
esempio,
qualcuna dopo aver ascoltato Elisa Turner, Miracles.
benissimo.
torniamo a parlare con Luigi Caratelli di appunto del dogma che riguarda la messa. E tu ci stavi leggendo, ti stavi accingendo a leggere una citazione appunto di uno dei padri della Chiesa a questo riguardo. Io appunto non è che ti volevo fermare, ma appunto è per permetterti dopo il musicale di leggerlo con tranquillità.
Sì, è breve ed è solo uno, è Sant'Agostino, e qui non si capisce perché una chiesa fondata su una delle colonne che riguarda quella, oltre alla tradizione, quella dei padri della Chiesa che vengono inglobati nella tradizione, come mai si sceglie solo quello che fa comodo dei padri della Chiesa, no? La cosa non è corretta, insomma. Infatti Sant'Agostino, parafrasando la frase di Gesù, quando Gesù dice questo è il mio corpo, eccetera, eccetera, no? Dice, apro le virgolette, comprendete in senso spirituale quello che io vi dissi, vuole dire Gesù, vi ho raccomandato un sacramento che vi darà la vita, e se lo intendete spiritualmente, è chiarissimo qui Sant'Agostino, come era chiaro Gesù, no? Poi continua, e quantunque sia necessario celebrarlo in modo visibile, bisogna tuttavia intenderlo spiritualmente. Lo si trova questo passaggio in narrazione in Salmo 98:9. Quindi diciamo non si può più sostenere questa magia della messa, anche perché diciamo così con l'intervento ultimo di Papa Francesco all'interno di riti sacri della Chiesa Cattolica sono stati introdotti degli elementi culturali pagani. Ricordo l'entrata in Vaticano dell'idolo a Pachamama, no? Un idolo sanguinario della cultura centroamericana o sudamericana, no? È stato reso onore a un idolo pagano, e non solo, ancora più di recente, quando Papa Francesco è andato in Canada per chiedere scusa dei massacri che hanno fatto i cattolici a riguardo degli indigeni, diciamo, di quei luoghi, si è sottoposto a un rito sciamanico, dove lo sciamano, tutto addobbato con piume, penne, come gli sciamani, diciamo, pagani, ha chiesto a tutti di mettersi la mano sul cuore, e si vede nel filmato Papa Francesco che si mette la mano sul cuore e partecipa al rituale, che era pagano, perché lo sciamano ha detto, ora chiediamo agli spiriti dei defunti di benedire, ma insomma stiamo scherzando, ecco perché nella Chiesa Cattolica Papa Francesco è inviso da una grande maggioranza, perché dicono ha fatto entrare il paganesimo nella Chiesa Cattolica, quindi lasciamo da parte questo, ma per dire che ancora oggi la Chiesa Cattolica è in bilico tra paganesimo e cristianesimo. E poi ecco, c'è un altro problema che riguarda la domanda che mi farai tra poco.
Allora, visto che stiamo parlando un po' di cose strane, no? Che entrano all'interno del culto, che dovrebbe essere un culto cristiano, quindi ci sono altri contrasti oltre alla messa per quanto riguarda i santi, no? Santi, chi sono questi santi? Sono in cielo, pregano per noi, intercedono, un po' questo è quello che si dice, ma la Bibbia suona un'altra musica.
Sì, guarda, proprio qualche settimana fa mi è capitato, scendendo dal mio appartamento e arrivando dove ci sono le buchette della posta, di trovare una busta. All'interno c'era un regalo, diciamo così, di una comunità ecclesiastica cattolica, quindi un pensiero gentile. All'interno c'era il calendario del 2023. Ora, la cosa bella di questo calendario è che per ogni giorno, quindi per 365 giorni, c'è una figurina bellissima, proprio artigianale, diciamo, di un santo. Addirittura ci sono per un santo due giorni. Quindi tu vedi qui accanto ai numeri del mese la figurina di un santo, che è una santa, un vescovo. Per chi fa collezione di figurine è una bella cosa, ma per chi segue, diciamo, i dettami della Bibbia, anche questo è paganesimo. Perché? Perché uno dei principali culti proprio della Chiesa Cattolica è quello dei santi, anche nelle preghiere, me lo ricordo, lo recitavo anch'io, no? Secondo i teologi cattolici, i santi sarebbero proprio coloro che avrebbero accumulato in terra degli speciali favori a causa della loro vita che è virtuosa, no? Ora, diciamo che questo non è mai indicato come culto nel Vangelo, anzi tutt'altro. Nella Chiesa, nel Vangelo si parla di santi riferiti agli uomini, ma in una maniera del tutto particolare, non come supereroi che fanno miracoli, no? Ma come persone che vivono una vita dignitosa, obbedienti a Cristo, senza bisogno di fare grandi miracoli. Per esempio, in Matteo 7, versetto 11, è detto: se dunque voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste che nei cieli darà cose buone a coloro che glielo domandano. Cioè, non bisogna essere santo per ricevere una speciale considerazione da parte del Signore, perché Gesù dice: voi che siete malvagi potete anche dare buoni doni ai figli. Gesù non parla mai di categorie speciali di uomini o di donne che si sono meritati l'appellativo di santo, quindi non sono una categoria speciale, e lo dimostra proprio la Bibbia, no? Per esempio, quando si legge il testo di Prima Corinzi, capitolo 1, versetti da 1 e 3, noi scopriamo che Paolo, infatti inizia l'epistola citandosi per nome, dice: Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, alla chiesa che è in Corinto. E faccio breve inciso: la chiesa di Corinto, insomma, non è che navigava nella santità, c'erano un sacco di problemi anche etici e morali, no? Però dice: alla chiesa che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi, con tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore. Ecco, la stessa modalità la si trova anche nella sua lettera agli Efesini, sempre al capitolo 1, i primi due versetti, o anche nei Filippesi, i primi due versetti. Quindi, per i primi cristiani, il santo era colui che aveva scelto col battesimo di appartenere a Cristo, senza bisogno di poter entrare in una categoria speciale di superuomini che fanno miracoli. Oggi noi attribuiamo la santità a Padre Pio perché ha fatto dei miracoli dopo morto. Questo non è assolutamente...
diciamo il metro di misura che viene utilizzato nella Bibbia, cioè il santo non è colui che fa dei miracoli, ma diciamo ci torniamo su questo tema la prossima volta, cioè il concetto di santità nella Bibbia e il concetto umano invece di santità, perché secondo me è fondamentale capire la differenza tra come la Bibbia vede la santità e come la vediamo noi. Quindi persone che sono che si appartano per Cristo, che hanno scelto di seguire Cristo, che hanno fatto un patto con Cristo attraverso il battesimo. Avremo modo di parlarne la prossima settimana, sempre mercoledì alla stessa ora, quindi buona giornata.
Grazie a voi tutti.